Io partirei proprio dall'ultima affermazione del professore Lupo, che la mafia la dobbiamo cercare, la dobbiamo indagare, la dobbiamo comprendere nelle sue forme, nel rapporto con la società, con l'economia, con la politica. Spesso dobbiamo cercare anche attorno a noi, in quella che viene definita la zona grigia delle relazioni tra le organizzazioni criminali, il mondo economico, finanziario, politico, la buona borghesia che convive con essa e ripulisce i suoi soldi. È un lavoro che non devono fare solo i magistrati, lo dobbiamo fare anche noi, la società civile organizzata, il mondo della scuola, gli intellettuali, ognuno per la propria parte. Io negli ultimi anni ho lavorato abbastanza sui temi della globalizzazione e proprio per rispondere a questa esigenza di cercarle, le mafie, ho voluto fare le prime mappe, geocriminali, possiamo dire, delle tre mafie storiche italiane, Cosa Nostra, l''Ndrangheta e la Camorra, nelle loro proiezioni internazionali. E non è stato un lavoro facile, perché noi facciamo centinaia di convegni sulla globalizzazione e la globalizzazione criminale, ai quali partecipano anche magistrati, forze di polizia, però, il professore Savona lo sa, fino a un anno fa non esisteva nemmeno un database, come si dice ora, un programma per fare una mappatura della presenza delle famiglie mafiose italiane nel mondo. E per me è stato un lavoro faticoso arrivare a queste cartine. Per esempio, questa è solo la Germania per l''Ndrangheta, che diciamo, è una delle mafie più diffuse ormai, forse sicuramente la più diffusa nel mondo. E così via tutti gli altri paesi. Questa, vedete, è la Francia, qui sono le famiglie di Cosa Nostra, questa è l'Inghilterra con le famiglie della Camorra, e così via in tutti i continenti. E questa cosa ci serve, io credo, anche a riflettere su come si è determinata, e questo l'abbiamo ascoltato da quello che diceva il professore Lupo, questo processo di internazionalizzazione delle mafie italiane nel mondo, e a ragionare anche su questa componente criminale, soprattutto nella dimensione economico-finanziaria, della quale si alimenta il processo di globalizzazione. C'è una forte componente di economia illegale e criminale, che è stata favorita dal processo di globalizzazione, cioè dall'apertura dei mercati, dalla possibilità di muovere capitali da una parte all'altra del mondo in tempo reale senza alcun controllo. E questo, meccanismo è stato anche favorito negli ultimi anni di politiche liberiste, che in nome del primato assoluto della movimentazione dei capitali e delle transazioni economico-finanziarie hanno indebolito il sistema dei controlli. Del resto, noi contrastiamo le mafie con strumenti nazionali, sostanzialmente, con deboli forme ancora di coordinamento di tutta la strumentazione di contrasto a livello internazionale, e però contrastiamo un fenomeno che è sempre più un fenomeno transnazionale e globale. Alcune cose io vorrei dire. Il professore Lupo ci ha insegnato, ci ha fatto studiare i rapporti tra Cosa Nostra siciliana e gli Stati Uniti e l'America. Però oggi, quando parliamo di globalizzazione, normalmente in televisione, nella pubblicistica, voi sentite sempre più parlare dell''Ndrangheta. Io credo che l''Ndrangheta è l'organizzazione criminale, la mafia calabrese, che ha utilizzato meglio di tutte le altre il processo di globalizzazione e le opportunità della globalizzazione. Perché mentre Cosa Nostra era rinchiusa, prima nella guerra dei Corleonesi contro i vecchi assetti, poi nella ricontrattazione dei rapporti con la politica, le cose di cui sentite parlare attualmente, insomma, lo stragismo, perdendo anche un peso specifico negli equilibri internazionali, per il fastidio che questo provocava agli americani, per questa sfida permanente allo Stato, per la crisi che si apriva all'interno di Cosa Nostra siciliana anche con il fenomeno dei collaboratori di giustizia e del pentitismo che ne ha devastato la credibilità internazionale, la credibilità criminale internazionale. Beh, l'Ndrangheta, questa mafia quasi sconosciuta, che non è stata mai indagata, mai ricercata, per un'ipocrisia delle classi dirigenti, della politica italiana, intendiamoci, perché nel 1890 nella piana di Gioia Tauro c'è il primo maxi processo a 300 picciotti, si chiamavano allora, che si chiamava picciotteria, perché praticavano la camorra alla marina, cioè facevano pagare il pizzo nel porto di Gioia Tauro. E sapete, avete sentito dire un mese fa che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è stato sciolto per inquinamento mafioso. La prima volta che succede per un comune capoluogo. Beh, è la seconda volta. La prima volta il Consiglio Comunale di Reggio Calabria era stato sciolto per l'inquinamento della mafia nella pubblica vita della città con decreto del re nel 1869, cioè due giorni dopo l'Unità d'Italia. Però le istituzioni, la pubblicistica, gli studiosi non l'hanno voluta vedere l'Ndrangheta. E in questo non volerla vedere e nemmeno non volerla cercare, l'Ndrangheta è diventata una grande potenza globale. E l'Ndrangheta ha avuto la capacità, a cavallo tra gli anni 80 e 90, di cogliere due fattori, tra virgolette, propulsivi del processo di globalizzazione nella dimensione criminale. Primo, non so se Salvatore ed Ernesto poi sono d'accordo, il passaggio dal mercato dell'eroina al mercato della cocaina. Il mercato dell'eroina aveva avuto al centro, nella dimensione internazionale, soprattutto Cosa Nostra siciliana, e un rapporto privilegiato poi tra Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana, che controllavano sostanzialmente, gestivano i laboratori chimici siciliani, distribuivano eroina in tutto il mondo. Quando c'è il passaggio dall'eroina alla cocaina, Cosa Nostra siciliana non è l'interlocutore fondamentale dei cartelli, dei grandi cartelli della cocaina mondiale, soprattutto i colombiani negli anni 80 e 90. Oggi sappiamo che c'è la Bolivia, il Perù, gli altri principali paesi produttori. In quel momento l'Ndrangheta, che aveva accumulato miliardi e miliardi con i sequestri di persona, con la gestione delle grandi opere pubbliche, con la costruzione di questa autostrada Salerno-Reggio Calabria, io non so chi di voi l'ha mai fatta questa autostrada dopo Reggio Calabria, è un disastro, zig zag tra lavori in corso infiniti. Perché sono infiniti quei lavori in corso? Perché diventano infiniti gli appalti e i subappalti, e quindi quell'autostrada che è stata progettata negli anni 60, siamo nel 2012 e ancora il lavoro in corso. Non si è mai interrotto. Dal giorno in cui l'hanno inaugurata hanno cominciato a fare l'ammodernamento. Questo è servito ad accumulare miliardi e miliardi e miliardi alle cosche dell'Ndrangheta, che avendo una struttura diversa di Cosa Nostra si è divisa i cantieri da casello a casello. Qual è la cosca che esiste da Gioia Tauro a Rosarno? I Piromalli? E allora tutti i cantieri su quel tratto di autostrada dei Piromalli. A Rosarno sono i Pesci, tutti i cantieri tra Rosarno e Vibo Valentia dei Pesci. A Vibo Valentia ci sono i Mancuso, da Vibo Valentia alla Mesa Terme i Mancuso, e così via. Hanno accumulato talmente tanti soldi che hanno avuto la capacità di metterli nel mercato della cocaina e di diventare i principali broker internazionale, sicuramente tra i principali importatori europei. Poi il professore Savona, che è esperto anche per conto dell'ONU, ci potrà dire dati più approfonditi. Però voi pensate alla cocaina, che cos'è? Intanto l'eroina è una droga escludente, legata all'emarginazione. La cocaina è una droga includente, della bella società. E quando vi ricordo, negli anni 80 voi non eravate nati, ma insomma tutti dovevano essere yuppie, tutti erano rampanti, e la cocaina era la droga di quell'essere moderno della società che in quegli anni, la febbre del sabato sera, avrete visto il film, che in quegli anni diventava un modello sociale. E però la cocaina è un'opportunità di ricchezza straordinaria. Un chilo di coca ai produttori viene pagato in media tra 1.000 e 1.500 euro, diciamo. Quando quel chilo di coca passa nelle mani dei narcotrafficanti, colombiani vale già tra 15 e 20.000 euro. Fate questi conti, ragazzi. Quando quel chilo di coca arriva sul mercato di Milano, perché lo diceva bene prima Lupo, il problema del traffico della cocaina è che ci sono i paesi produttori, ma ci sono i paesi consumatori. E i principali paesi consumatori sono gli Stati Uniti e poi il mercato europeo, con un posto privilegiato anche per l'Italia e una città come Milano, tra l'altro, ai primi posti in Europa. Beh, quando quel chilo di coca arriva sul mercato dello spaccio, ne produce 4 chili al mercato. Voi sentite dire la cocaina tagliata, no? Vuol dire che da un chilo di coca pura si producono 4 chili di cocaina che va allo spaccio. Ognuno di questi 4 kg, secondo i dati ufficiali forniti sia dalla DIA che dai prefetti in commissione antimafia quando ero presidente, vale 50.000 euro. Da quanto eravamo partiti? Per 4, 50.000, per 4, 200.000. Voi trovate uno che aveva elaborato la teoria del plus valore, che aveva la barba, si chiamava Marx, non avrebbe trovato una merce in grado di produrlo plus valore da 1.200 euro a 200.000 euro. Voi capite che questo mercato e questa possibilità di accumulare ricchezza ha cambiato la dimensione economico-finanziaria della criminalità. E questa accumulazione di ricchezza, parallelamente alla possibilità di movimentare capitali da una parte all'altra del mondo in tempo reale via internet, quando tu invece per fare un'indagine devi chiedere le rogatorie, devi chiedere la possibilità di accedere ai conti correnti di quel commercialista che ricicla i soldi di quel notaio, voi capite che il processo di globalizzazione ha cambiato lo scenario anche della diffusione delle mafie del mondo e del loro processo. E del loro processo di accumulazione. Quindi questo è stato un elemento fondamentale che l''ndrangheta ha colto. Il passaggio dall'eroina alla cocaina e queste opportunità nuove che la globalizzazione ha offerto. L''ndrangheta, come Cosa Nostra, ha seguito nell'Ottocento e nel Novecento i flussi di emigrazione. Quindi noi il processo di internazionalizzazione comunque lo dobbiamo collegare ai flussi di emigrazione che hanno insediato delle vere e proprie colonie. Voi avete sentito dire che l''ndrangheta ha fatto questa strage a Duisburg. Duisburg è la principale città industriale della Germania. E lì l''ndrangheta ha ammazzato 6 ragazzi, alcuni dell'età vostra, davanti ad una pizzeria. L''ndrangheta era arrivata a Duisburg subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania doveva ricostruire il paese. Ci fu un accordo col governo italiano che gli mandò mano d'opera a basso costo per ricostruire il paese. Interi paesi calabresi e anche siciliani si trasferirono in Germania. San Luca, c'è sempre il rapporto città-città, Terrasini. San Luca andrò tutto a Duisburg, e l''ndrangheta, che vive di un forte rapporto di identità, addirittura si erano divise le cosche di San Luca, il territorio, come fanno da loro. Spesso i territori di competenza in Calabria li dividono con i corsi delle fiumare, dei fiumi. Loro avevano utilizzato il Reno per dividersi le due grandi cordate, i Pelle Vottari Romeo con Trinirta Strancio, per dividersi le aree di competenza. E l''ndrangheta riproduce, ecco, io qui, poi non so se siamo d'accordo, però insomma, l''ndrangheta, a differenza di Cosa Nostra, quando arriva non sviluppa solo affari, non insedia solo le proprie strutture, non fa il riciclaggio. Quando arriva nel mondo, oppure nel nord dell'Italia, riproduce un modello culturale, un modello antropologico, un'idea di comunità e anche le strutture criminali. Cioè a Duisburg, la sera che c'era stata la strage, nel ristorante da Bruno, dove io sono andato come presidente dell'antimafia, dietro il ristorante c'era una sala attrezzata con un tavolo a 13 posti, il numero che compone il crimine, cioè tra virgolette quella che sarebbe la cupola della struttura criminale calabrese, con la statua di San Michele Arcangelo, ora ci ritorniamo, E la sera della strage avevano affiliato uno dei ragazzi che compiva 18 anni e col rito del santino che brucia lo avevano affiliato all'Andrangheta. Perché a distanza di migliaia e migliaia di chilometri tu hai bisogno di riprodurre un rito così arcaico che alcuni banalmente relegano nell'ambito del folklore e invece non lo è? Perché tu, se lì vuoi essere un uomo d'onore, hai bisogno di costruire anche simbolicamente questo legame identitario con l'Aspromonte, con la struttura centrale della Calabria. Un altro elemento che secondo me non dobbiamo sottovalutare quando parliamo di globalizzazione criminale, che si può esistere nella dimensione internazionale soltanto se si controlla un proprio territorio. Mi spiego, tu puoi essere legittimato ad essere presente in quanto struttura criminale, questo per l'Andrangheta, a Duisburg piuttosto che a Milano o a Genova o a Griffin o a Toronto, in quanto tu però in Calabria c'hai un tuo territorio nel quale eserciti la tua egemonia. Il rapporto è sempre tra controllo del territorio e dimensione internazionale. Stare nella dimensione internazionale senza un controllo del territorio, nel proprio territorio di origine, non ti fa, come dire, essere una forza capace di proiettarsi a livello mondiale. Tu devi avere un territorio. Quelli di San Luca esistevano lì e hanno portato lì una faida che era partita a San Luca ed è finita a San Luca. E loro hanno bisogno di questa identità. Identità e modernità. Modernità perché si muovono in una dimensione finanziaria straordinaria. L'identità perché produce il senso di appartenenza. Produce un legame con il territorio. San Michele Arcangelo, e guardate, questo è un modello sempre più diffuso anche a livello internazionale. I narcos messicani hanno mutuato dalle mafie italiane le stesse forme di controllo del territorio. Se uno, ci sono degli studi su Tijuana e Ciudad Juárez, che sono le due principali città dove ci sono i diversi cartelli, loro hanno la stessa modalità di controllo del territorio di Cosa Nostra o dell'Andrangheta, cioè si paga il pizzo, si controllano i sindaci, si controllano le amministrazioni comunali, si controlla la Camera di Commercio, hanno lo stesso rapporto con la religione. Per esempio l'Andrangheta c'ha San Michele Arcangelo come santo protettore, che è un po' con santo schizofrenico sto San Michele Arcangelo, perché è pure il protettore della Polizia di Stato. Nei conflitti a fuoco sto povero San Michele Arcangelo non sa chi proteggere, però loro hanno Jesús Malverde, che è un santo non ufficiale, così come la criminalità argentina c'ha Juanito Gin. Vedete, questo rapporto con la religione serve a riprodurre quel meccanismo fondamentale di cui ci parlava prima Lupo, che è il meccanismo del consenso. Il rapporto con la religione, oltre a riprodurre senso di appartenenza, identità, trascendenza, perché tu riconosci un Dio vendicativo e riconoscendo come unica giustizia quella divina non riconosci quella terrena, quindi ti serve pure a trascendere in questo rapporto tra l'essere uomo d'onore e Dio, no? E la religione, però ti serve a produrre consenso sociale. Hanno una musica, la camorra napoletana c'ha per esempio i neomelodici, come sapete, i cui testi spesso sono l'apologia della mafia. L'Andrangheta c'ha le sue canzoni pubblicate in un cofanetto in Germania vietato in Italia. Loro in Messico, per esempio, per citare attualmente la situazione peggiore che c'è, hanno i narcocorridos. I narcocorridos sono gruppi musicali identici ai neomelodici napoletani, con gli stessi testi, con la riproduzione degli stessi valori. Allora, vedete, noi dobbiamo analizzare questi fattori e soprattutto per l'Andrangheta capire che ha affermato un vero e proprio, prima il professore Lupo parlava di trapianto, ibridazione, io inserisco un altro termine che abbiamo utilizzato nella prima relazione della Commissione parlamentare antimafia sull'Andrangheta del 2008, il termine colonizzazione. Cioè ovunque arriva l'Andrangheta riproduce un modello criminale, sociale e culturale che rigenera forme di controllo del territorio simili alla Calabria. Gli ultimi consigli comunali sciolti in Italia non stanno né in Sicilia, tra gli ultimi, né in Calabria, si chiamano Bordighera, a 24 chilometri da Monte Carlo, sciolto per 'Ndrangheta. Leini, provincia di Torino, sciolto 'Ndrangheta. Canavese Po, sciolto per 'Ndrangheta, provincia di Torino, e prima nel Lazio, Nettuno, sciolto per 'Ndrangheta. Cioè siamo di fronte alla rigenerazione di un modello di controllo del territorio che la procuratrice di Milano, Ilda Boccassini, ha detto che rigenera gli stessi meccanismi di omertà della Calabria. Cioè non si denuncia a Milano, gli imprenditori pagano il pizzo e non denunciano, e avete visto addirittura che è stato arrestato un assessore regionale qualche tempo fa perché addirittura comprava i voti dall''Ndrangheta in Lombardia. E perché in Lombardia devi comprare i voti dall''Ndrangheta? Perché si vede che l''Ndrangheta su quel territorio esercita un controllo tale da condizionare anche il consenso sociale ed elettorale. Ma questo per parlare della Lombardia. Ma in questa 'Ndrangheta che non è stata raccontata, per esempio, chi sa che un ministro del governo australiano nel 77 è stato ammazzato dall''Ndrangheta? E chissà che il vice capo della polizia australiano nell'89 è stato ammazzato dall''Ndrangheta? E chissà che nel 94 il principale investigatore australiano è stato ammazzato dall''Ndrangheta e la ministra dell'immigrazione di allora, che proteggeva gli 'ndranghetisti accusati di questi delitti, fu costretta a dimettersi con un dibattito pubblico in Australia sui rapporti tra mafia e politica, non in Italia. Peraltro attualmente quella ministra che allora fu costretta a dimettersi è l'ambasciatrice australiana in Italia, ma questa è un'altra parentesi. E sapete che addirittura i codici con il giuramento dell''Ndrangheta, il rito di affiliazione dell''Ndrangheta, fu trovato in Australia ad un vecchio boss, Cosimo Alvaro, da un poliziotto straordinario che poi noi conosceremo per la sua fine tragica durante la guerra in Iraq, che era Nicola Calipari, che allora fu mandato in Australia perché l''Ndrangheta aveva deciso di ucciderlo. Allora la polizia italiana, per alleggerire la pressione che c'era su di lui, lo mandò in Australia, e lui, essendo un poliziotto di razza, si mise ad indagare e trovò lì alla cosca degli Alvaro, pensate un po', con gli Alvaro di un paesino dell'Aspromonte che si chiama Cosoleto, Sinopoli e San Procopio, tre paesini, erano andati in Australia, lì avevano i riti di affiliazione, e quegli Alvaro che stanno tra l'Aspromonte e l'Australia, pensate un poco, sono quelli che qualche anno fa, è uscita la notizia, avevano comprato una serie di attività nel cuore di Roma, compreso il Caffè de Paris in via Veneto, che era uno dei simboli della dolce vita. Vedete come si tiene questa dimensione economico-finanziaria internazionale. Credo di avere ancora altri due minuti. Allora noi su questo dobbiamo ragionare. Io penso che l''Ndrangheta oggi si prefigura davvero come una mafia globale, perché la direzione strategica comunque rimane in Calabria. Ogni anno, nella riunione annuale che si tiene sulla Spromonte della Madonna di Polsi, arrivano i capi dei locali. Allora, voi conoscete meglio Cosa Nostra, ce la può spiegare Salvatore Lupo. Diciamo, l''Ndrina può essere l'equivalente, tra virgolette, di una decina. Il locale è l'equivalente di un mandamento di 'Ndrangheta, quindi più 'ndrine danno vita ad un locale. Il crimine è la commissione, l'equivalente della commissione di Cosa Nostra. I capi di tutti i crimini arrivano in Calabria annualmente. Pensate, l'anno scorso c'è stata un'inchiesta coordinata dal procuratore Pignatone, che da un lato ha svelato che in Lombardia esiste un crimine, una cupola della Lombardia. Si riunivano, pensate un po', nel centro Falcone e Borsellino dell'Arci a Paderno Dugnano. Su YouTube potete andare e vedete pure il filmato, mentre leggevano un nuovo capo. E sapete perché leggevano il nuovo capo? Perché quello di prima voleva rendere autonoma l''Ndrangheta dalla Lombardia e dalla Calabria, si chiamava Novella, e dalla Calabria è partito l'ordine di ucciderlo e lo hanno ucciso. Quindi tutti i capi devono ritornare in Calabria per decidere l'asse strategico. E l'anno scorso, esattamente un anno fa, l'indagine ha svelato di questo sindaco di una delle principali città australiane, che era venuto a Siderno a prendere gli ordini dal capo della sua cosca per risolvere un dissidio che era nato tra le cosche australiane. Pensate che l'Australia e il Canada hanno una cupola, tra virgolette, nazionale, che loro chiamano Camera di Compensazione, che risponde alla Calabria. Allora perché dico che si prefigura come una vera mafia globale? Perché ha un'intelligenza organica unitaria, una direzione strategica che comunque risponde alla Calabria e alla provincia e delle propagazioni in tutto il mondo che gli consentono di riprodurre ovunque lo stesso modello criminale. È interessante anche attualmente il processo di internazionalizzazione della camorra nelle attività attuali. Per esempio, la camorra ha creato in tutto il mondo un mercato parallelo del falso, della contraffazione. L'ha fatto soprattutto l'alleanza di Secondigliano. E loro cosa fanno in tutto il mondo? Io l'ho documentato facendo un lavoro, anche lavorando molto con la Procura di Napoli. In tutto il mondo loro hanno creato una società di importo, esporto e di distribuzione. Loro importano dalla Cina tutte le merci tecnologiche, contraffatte, tecnologie computeristiche e le rivendono in tutto il mondo, le distribuiscono in tutto il mondo. E in tutto il mondo voi trovate dei negozi che rappresentano un vero e proprio mercato parallelo che rispondono all'alleanza di Secondigliano, cioè una delle principali strutture ormai della camorra esistente. Per quanto riguarda il Made in Italy contraffatto, cioè i vestiti, le cose, li producono loro nei laboratori tessili, dove spesso si fanno sia i prodotti veri e sia quelli contraffatti, vero? E li distribuiscono in tutto il mondo. E hanno creato una cosa che loro chiamano il direttorio, che è l'equivalente di un consiglio di amministrazione di una grande holding economico-finanziaria. Ovviamente quei punti di distribuzione della contraffazione in tutto il mondo, dal Brasile all'Australia, agli Stati Uniti, a Praga, a Mosca, la Germania non ne parliamo, la Francia non ne parliamo, la Spagna soprattutto non ne parliamo, dove ci sono dei grandi investimenti delle mafie italiane e soprattutto della Camorra, servono anche ad altro, servono come rete logistica per i latitanti, quando le latitanze stanno all'estero, serve come punto di smercio della cocaina, mica solo per la contraffazione, cioè sono punti di attività a cavallo tra legale e l'illegale, però questo dimostra come la globalizzazione gli ha offerto questa opportunità di sviluppo e di crescita. Perché? Perché il mercato della contraffazione, avete visto i dati proprio usciti avantieri, quando è stato questa settimana, sulla contraffazione che possono addirittura incrinare la nostra economia, perché ormai con la crisi che c'è ognuno prova anche ad acquistare e a regalare per Natale prodotti, no? Uno va dai negozi cinesi e con 10 euro fa 50 regali piuttosto che nemmeno uno, perché con 10 euro non fai niente. E la camorra ha intercettato questa nuova opportunità. E cosa ha fatto? Vedete, ha messo a valore una vecchia tradizione antica napoletana, quella dei magliari, cioè dei venditori ambulanti. Ha preso quella tradizione, vedete come l'identità e la modernità convivono, ha preso quella vecchia tradizione, quella vecchia vocazione napoletana dei venditori ambulanti e l'ha trasformata nel più grande mercato globale parallelo della contraffazione. Allora, io penso che noi dobbiamo guardare alla modernità delle mafie dentro questi processi e alle trasformazioni, al dinamismo delle mafie dentro questi processi economici e finanziari, ma anche delle loro strutture criminali, con una volontà che è quella di cominciare a individuare le coordinate per la costruzione di un'antimafia globale. E io penso che oggi il cuore sia l'aggressione economica e finanziaria, perché nella dimensione globale è soprattutto questo il nodo che dobbiamo aggredire. Vedete, all'inizio di questa crisi, eravamo nel 2009, quando si tenne il G8 dell'Aquila, i principali paesi industriali del mondo decisero di condurre una lotta a fondo ai paradisi fiscali, con l'impegno di definire una blacklist dei paradisi fiscali. I paradisi fiscali sono quei paesi, isole, ne avete sentito parlare, piccole isole, piccoli paesi, ma noi non dobbiamo pensare sempre alle Cayman, alle Isole Vergini, dobbiamo pensare a San Marino, dobbiamo pensare un po' alla Svizzera. Sono quei paesi dove in assenza di regole i capitali sono garantiti nella loro opacità e vengono ripuliti. Allora, su spinta di Obama, si decise di fare una blacklist dei paradisi fiscali del mondo. Quanti anni sono passati dal 2009? E la blacklist non si fa. Perché non si fa questa blacklist? Perché nei paradisi fiscali non ci stanno solo i soldi del narcotraffico e delle mafie. ci stanno i soldi del narcotraffico, delle mafie e della corruzione politica ed economica, che ormai è diventato un fattore strutturale di tutte le società più avanzate. E da questo punto di vista l'Italia è messa malissimo, perché seguendo le indicazioni di Transparency International, quindi anche di agenzie collegate all'ONU, l'Italia è collocata per percezione della corruzione tra il 50° e il 60° posto nel mondo. Cioè, noi siamo collocati tra i peggiori stati sudamericani e gli stati africani per corruzione. E in Europa, per livelli di corruzione, ci batte soltanto la Grecia, che avete visto come sta finendo, poveracci loro. Allora, questo tema ormai di tenere insieme la lotta alla mafia e alla corruzione, per noi è un tema centrale. E alla corruzione dovremmo applicare una serie di norme che abbiamo applicato con successo anche nella lotta alla mafia, penso ai sequestri, alla confisca e anche alla destinazione sociale dei beni dei corrotti, perché oggi non esistono rapporti tra mafia e politica senza il collante della corruzione. I nuovi rapporti tra mafia e politica hanno il sistema della corruzione politica ed economica e imprenditoriale come collante. E allora, se vogliamo estendere, almeno nella dimensione europea, strumentazione, capacità investigativa, intelligenza anche legislativa nella lotta alla mafia, alla criminalità e alla corruzione, noi dobbiamo tenere assieme questi due elementi. Infine, non è una cosa facile, perché anche negli altri paesi europei, pensate voi alla Germania, se in Germania non ci fosse stata la strage di Duisburg, ma perché loro dovevano essere preoccupati della presenza dell''ndrangheta? Non la vedevano, nessuno la cercava, non rappresenta un allarme sociale. Nelle pizzerie, nei locali dei calabresi si mangia pure bene, perché si mangia pure bene. C'è un famoso rapporto fatto dal BKA, la polizia tedesca, che si chiama Rapporto su San Luca, dove vengono descritti i luoghi, i ristoranti, le pizzerie di tutti i calabresi in Germania, uno per uno, collegati all''ndrangheta. Io l'ho fatto in Mafia Expo e me l'hanno sequestrato il libro in Germania e hanno ripubblicato. Lì c'è una legge micidiale, tra l'altro fatta da Random House, la legge micidiale, perché hanno obbligato la pubblicazione con le parti oscurate. Censurate, oscurate, perché citava, perché per loro quelli sono imprenditori per bene, per noi sono mafiosi, per loro sono per bene. Allora, è difficile far comprendere ad alcuni paesi la pericolosità sociale della presenza delle mafie, perché non essendoci le strade insanguinate, devi far capire la pericolosità sociale dei capitali criminali che infestano l'economia legale, ne trasformano la natura e fanno perdere il confine tra legale ed illegale. E in più, quando noi siamo andati con la Commissione Antimafia in Germania e abbiamo parlato con tutte le autorità, e gli abbiamo parlato di uno strumento che per noi è fondamentale, le intercettazioni telefoniche, perché per noi è fondamentale anche per rompere il muro dell'omertà. E beh, lì tutti, destra, centro e sinistra, ci hanno detto: voi siete pazzi. Poi non so chi di voi ha visto un film bellissimo che si chiama La vita degli altri, tu capisci perché, perché in un paese che per 20 anni è stato spiato e controllato dai nazisti, e per 40 dai comunisti, quelli dicono: senti, a me ne fotto delle mafie, io le intercettazioni non le voglio, perché metto al primo posto la libertà. Insomma, è complesso, anche rispetto alle culture giuridiche di ogni singolo paese, far comprendere questa pericolosità sociale e far comprendere come noi dobbiamo contrastarla. Ma questa è l'unica strada che noi dobbiamo